Laser.
Ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esset monospitrinum eque administrandum. Qua propter bene consus pontes huius actus, plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Peti, mi per manus cardinalium, diem divicissimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare iter da die, vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo ora vicesima, sedes Rome, sedes Sancti Peti vacet, et conclave ad illicendum novum sum pontificem, apiscibus competit convocandum esse.
L'11 febbraio 2013, con voce flebile ma determinata, Papa Benedetto XVI ha letto ai cardinali una breve dichiarazione in latino, rinunciando all'incarico di capo della Chiesa. La motivazione della rinuncia è stata l'età avanzata, in gravescente etate, sebbene Benedetto XVI sia poi vissuto per ancora quasi un decennio, creando l'inedita situazione di un Papa emerito al fianco del legittimo titolare della cattedra di Pietro. La rinuncia di un Papa è un evento raro nella pur millenaria storia della Chiesa. Per esempio, nel 235, al tempo delle persecuzioni dei cristiani, Papa Ponziano rinunciò al suo incarico quando l'imperatore Massimino il Trace lo condannò ai lavori forzati in Sardegna. O ancora, poco dopo l'anno 1000, l'assai discusso Benedetto IX sedette sul soglio pontificio per ben tre volte, in tre momenti diversi. Si tratta tuttavia di casi incerti, di deposizioni, spesso di rinunce al papato imposte con la forza. Assai nota invece è la vicenda dell'eremita Pier da Morrone, divenuto papa nel 1294 col nome di Celestino V, per superare la paralisi di un interminabile conclave durato 27 mesi. Inesperto nella gestione della Chiesa, tirato da tutte le parti, dopo solo 4 mesi Celestino V rinunciò al pontificato, aprendo la via all'elezione di Bonifacio VIII. Professor Agostino Paravicini Bagliani, Università di Losanna, studioso dei papi nel Medioevo e in particolare proprio di Bonifacio VIII, la rinuncia di Celestino V provocò accese discussioni, divisioni e contrasti tra i suoi contemporanei. È noto, per esempio, il giudizio tagliente di Dante, che accusa Celestino di aver fatto per viltà il gran rifiuto.
Il giudizio di Dante e il giudizio anche dell'opinione pubblica, se possiamo usare questo termine un po' anacronistico, ma comunque anche giusto, è il fatto che il successore di Celestino V aveva un'immagine o ha avuto un'immagine o si è creata un'immagine opposta a quella di Celestino V. E questo ha creato molte discussioni, perché Celestino V, papa che veniva da un monastero, cioè era un eremita e che voleva tornare del resto ad essere eremita dopo la sua rinuncia, viene sostituito da un papa che rappresenta il potere monarchico nella sua espressione più alta. È per questo che la discussione nell'opinione pubblica è stata molto ampia.
Celestino V, santo, Bonifacio VIII, solo avido di potere. Questa immagine tradizionale supera l'esame della critica storica?
Regge fino a un certo punto. Senza dubbio Celestino V e Bonifacio VIII rappresentano due modi di guidare la Chiesa, due esperienze anche spirituali diverse. Su questo non c'è nessun dubbio. Però il pontificato molto controverso di Bonifacio VIII ha prodotto non soltanto un'immagine negativa di Bonifacio VIII, ma ha prodotto paradossalmente, se si vuole, un'immagine molto positiva di Celestino V, che con il tempo, non subito dopo, ma con il tempo, è poi stato identificato come Papa Angelico, cioè quel Papa che in futuro verrà a riformare la Chiesa, un Papa puro, un Papa povero, un Papa anche casto, eccetera, eccetera. Dunque, diciamo in altro modo, se Celestino V fosse stato sostituito da un Papa Meno controverso, anche l'immagine di Celestino V non sarebbe quella che si è poi sviluppata.
Lei vede delle affinità tra le due grandi rinunce, tra Celestino V e Benedetto XVI, oppure sono due situazioni diverse?
No, sono molto analoghe. Del resto lo stesso Benedetto XVI si rifà, cita il caso di Celestino V. L'elemento comune è anche quello che poi entra di fatto nella discussione canonistica e anche nella regolamentazione, nel problema, diciamo, come viene visto, cioè il fatto che il Papa può rinunciare e lo deve fare liberamente, ma per insufficienza, come dicono i testi, cioè se non ha più la possibilità fisicamente, per l'età, per l'ingravescentis etas, come dirà anche un documento di Paolo VI e via dicendo, questo elemento è presente nel caso di Celestino V. Le fonti che parlano della rinuncia di Celestino V dicono che ha voluto rinunciare perché non aveva più l'impressione di poter, diciamo, assolvere a questo compito. Questo stesso problema, questo stesso elemento è presente anche nelle motivazioni di Benedetto XVI. Questo è l'elemento comune, oltre alla libera scelta, ovviamente, che è naturalmente molto importante, e sono i due soli casi nella storia del papato che sono veramente liberi, perché le altre dimissioni, anche quelle del 400, sono dimissioni che seguono a lunghi negoziati in un momento di scisma e via dicendo.
Celestino V, dopo la rinuncia, cercò di tornare alla vita di prima, nella misura in cui gli fu consentito. Benedetto XVI, invece, ha scelto di conservare alcuni aspetti della sua condizione e ha voluto essere il Papa emerito. È stata una scelta saggia?
Effettivamente, la decisione di Benedetto XVI di mantenere il vestito bianco rispecchia un desiderio molto più ampio, quello di essere appunto un Papa emerito nel senso più completo del termine, voglio dire, cioè non soltanto vescovo di Roma, è anche vicario di Cristo, e dunque non si è comportato come un vescovo che va in pensione, perché è difficile che il carisma del Papa si perda e vada in pensione. Questo ha voluto dire Benedetto XVI. Anche da Papa emerito continua la sua funzione di servizio alla Chiesa, non il potere giurisdizionale del Papa, che è quello del Papa regnante, ma del suo servizium alla Chiesa. È una sorta di, come dire, quasi di mistica della funzione, non del potere, ma della funzione papale, che Benedetto XVI ha voluto inserire nella problematica della rinuncia di un Papa alla sua funzione. E questo naturalmente, probabilmente nel momento in cui si deve stendere anche un regolamento, complicherà molto le cose. Almeno Benedetto XVI ha rinunciato al papato, ma non ha rinunciato come un semplice vescovo. Il Papa è qualcosa di più, almeno nella ideologia papale come si è sviluppata dal Medioevo in poi.
La rinuncia di Celestino V diede nuovo impulso alla riflessione giuridica del tempo, come ci spiega Vincenzo Paccillo, professore di diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.
Oggi infatti il diritto canonico prevede chiaramente che la rinuncia debba essere libera e debitamente manifestata. Questa, diciamo, strutturazione sui due concetti di libertà e di debita manifestazione si fa risalire ancora una volta a Celestino V, che prima appunto di rinunciare nel 1294 emanò una costituzione nella quale si dava proprio il caso di un pontefice che rinunciasse appunto liberamente e manifestando questa rinuncia in maniera debita, qualora questo servisse per una situazione che fosse necessaria al bene della Chiesa. Per la verità, nella sua Costituzione Celestino V non diceva tutte queste cose. Tutte queste cose vennero specificate dai glossatori, dai canonisti che in qualche modo si trovarono ad interpretare successivamente alla pubblicazione di questa Costituzione, che avvenne solo con Bonifacio VIII. Dicevo, tutta questa interpretazione servì a dare all'istituto della rinuncia una sua chiara configurazione. La rinuncia non poteva essere una rinuncia capricciosa, doveva essere motivata, anche se in qualche modo l'esistenza di una motivazione valida incide più da un punto di vista morale che da un punto di vista strettamente giuridico. Ma soprattutto doveva essere una rinuncia libera e debitamente manifestata. E questo è quello che ancora oggi noi troviamo all'interno del canone 332 del codice di diritto canonico del 1917, codice di diritto canonico della Chiesa Latina, giova ripeterlo. Se noi prendiamo la norma, e sto andando appunto a leggerla direttamente dal codice, noi troviamo al canone 332, paragrafo 2, nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non che sia accettata da alcuno. Questa non accettazione è esplicitamente stabilita dal codice e riguarda il fatto che proprio perché libera e attinente ad un potere che è un potere pieno e supremo come quello del Papa, nessuno deve accettare la rinuncia fatta dal Papa. La rinuncia fatta dal Papa è una rinuncia che produce il suo effetto nel momento stesso in cui è fatta debitamente e liberamente.
La coabitazione di due papi diversi non è una novità nella storia della Chiesa. Per esempio, al tempo del grande scisma d'Occidente, dal 1378 al 1418, furono creati diversi papi e antipapi con il sostegno dell'una o dell'altra potenza europea. Il Concilio di Pisa, indetto nel 1409 per superare le divisioni, peggiorò la situazione, eleggendo un terzo papa. Solo con Martino V, nel 1417, la cristianità tornò nuovamente unita. Per sciogliere tali intricate vicende, durante il Concilio di Costanza alcuni papi furono deposti, mentre altri rinunciarono di propria iniziativa in vista di una soluzione negoziata. Ma certo è difficile, in questi casi, parlare di rinunce papali in senso stretto. Mario Prignano, giornalista e storico, ha curato insieme ad Amedeo Feniello il recente Papa non più Papa, la rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico, Viella, editore, e a questo proposito ha una storia interessante da raccontare.
Sì, certo, perché ci si è trovato dentro un mio antenato, non so se fosse colpa o merito, sicuramente merito no, perché nel 1378 Bartolomeo Prignano, quando fu eletto papa, da una maggioranza di cardinali, francesi, venne subito dopo ripudiato dagli stessi che lo avevano scelto, i quali ne elessero un altro, Clemente VII. E per molto tempo naturalmente la cristianità è rimasta divisa e incerta su quale fosse il Papa legittimo. Oggi sappiamo, su una serie di motivazioni canonistico-teologiche che ovviamente non stiamo qui a ripetere, che il legittimo per fortuna era il mio antenato, era Urbano VI. Però successe che quello scisma, come si sa, per 40 anni ha spaccato in due e poi addirittura in tre la Chiesa, perché i due papi non riuscivano a mettersi d'accordo, per cui un certo numero di cardinali dell'una e dell'altra obbedienza abbandonarono i loro pontefici per eleggerne un terzo. Naturalmente la situazione si complicò, poi si è risolto e va bene. Però è una storia avventurosissima, sì, che ha in qualche modo un'origine a me molto familiare, ecco, che mi tocca direttamente e che è anche alla base del mio interesse, della mia curiosità per quel periodo storico, certamente.
Nel 1943, nell'inferno nazista, Pio XII preparò una lettera di rinuncia al pontificato, nel caso fosse stato imprigionato dalle truppe tedesche che avevano occupato Roma. Avrebbe affermato allora: «Se mi rapiscono, porteranno via il cardinale Pacelli, non il Papa». Ma si tratta evidentemente, anche in questo caso, di una situazione molto particolare. Una curiosità. Anche il Papa Nero, ovvero il generale dei Gesuiti, resta in carica sino alla morte, come il Papa Vero. Ma nel 1983 Pedro Arrupe, paralizzato dopo un ictus, ha rinunciato al proprio ufficio. Professor Vincenzo Pacillo, la figura del Papa Emerito non crea una pericolosa duplicità in un ruolo per sua natura affidato a uno solo?
La prima questione è questa. Il titolo di Papa Emerito è un titolo che non ha precedenti nella storia della Chiesa. Ed è un titolo che si è venuto formando a seguito anche di una situazione appunto che non aveva avuto dei precedenti sulla falsariga del titolo di vescovo emerito. Tanto è vero che qualcuno propose di utilizzare, quando Benedetto XVI si dimise, dopo le dimissioni, l'espressione vescovo emerito di Roma. Ma si preferì usare questa espressione papa emerito, che però sicuramente pone una serie di problematiche. Certamente noi dobbiamo dire che l'idea dei due papi a Roma è un'idea completamente fuori dal panorama del diritto canonico. Il papa è uno e soprattutto il papa riceve attraverso l'elezione da parte del collegio dei cardinali che è chiamato ad eleggerlo in conclave una sua dimensione giuridica e un suo ufficio giuridico che deve esercitare personalmente e singolarmente. Quindi non c'è spazio per un secondo papa.
In conclusione, una stessa domanda per tutti i nostri ospiti di oggi. Ora che non c'è più un Papa emerito, è il momento di pensare a una nuova sistemazione concettuale e giuridica della questione? O è meglio mantenere la libertà di decidere caso per caso? Agostino Paravicini Bagliani, Università di Losanna.
Se si incomincia a regolamentare diventa tutto molto complicato. Per esempio, il Papa emerito ha diritto a mantenere il vestito bianco come ha fatto Benedetto XVI, dove deve ritirarsi il Papa emerito? Rimanere in Vaticano oppure ritirarsi come aveva pensato Paolo VI, per esempio, a Einsiedeln, cioè in un monastero? È molto complicato definirlo, anche se il Papa attuale ha annunciato di voler regolamentare il problema, sarà molto difficile farlo perché ci sono molte cose che sfuggono ad una regolamentazione, al di là della libertà, che è l'elemento centrale. Non credo che sia una cosa facile da mettere per iscritto. Vedo dei problemi, perché non è facile, di fronte a una sovranità, quella del papato, che è legata a Cristo, è difficile inserire una semplice rinuncia. Questo lo si è visto già con Celestino V e con tutto il dibattito canonistico dell'epoca e anche nei secoli successivi. Il problema è il fatto che il Papa non è soltanto successore di Pietro, come nel primo millennio, è vicario di Cristo, riceve il mandato direttamente da Cristo, è il rappresentante di Cristo e dunque è molto complicato. Se Cristo dà questo mandato al Papa, come fa un Papa a rinunciarvi? Questo è il vero problema.
Vincenzo Pacillo, Università di Modena e Reggio Emilia.
Naturalmente solo a mio avviso, nel senso, questa è una mia opinione personale, sì, questo è il momento giusto, ma poi dobbiamo anche dire che nella Chiesa Cattolica quale sia poi il momento migliore per determinate scelte normative spetta ovviamente al pontefice regnante. Per quello che riguarda il parere di un piccolo, di un umile canonista, questo potrebbe essere il momento davvero più adatto, perché consentirebbe di dare alla disciplina di tutto il sistema una strutturazione più chiara e meno idonea a sollevare degli equivoci che sicuramente non sono mai piacevoli da questo punto di vista. Richiedono poi, per essere sciolti, tutta una serie di spiegazioni di carattere giuridico che non sono mai immediatamente percepibili da parte della grande massa dei fedeli che non conoscono ovviamente alla perfezione il diritto canonico, e quindi rischia di produrre delle situazioni di incertezza che, per quello che riguarda il bene pubblico della Chiesa, probabilmente è meglio evitare. La mancanza di una normativa specifica sul titolo che dovrebbe ricevere il pontefice che ha rinunciato ha spinto un gruppo di canonisti a elaborare questo gruppo di lavoro, che sta appunto piuttosto alacremente producendo delle proposte di legge per disciplinare alcuni aspetti del ruolo del pontefice che si è dimesso dopo le dimissioni. Questo gruppo di lavoro sta appunto producendo queste norme in cui si ragiona su quale, per esempio, debba essere il luogo di residenza del vescovo emerito di Roma, quale debba essere il titolo che deve essere attribuito a questo vescovo emerito di Roma, quale potrebbe essere, diciamo, la sua fonte di sostentamento, cioè da dove questo vescovo emerito di Roma potrebbe ricevere quello che gli serve quotidianamente per la sua vita, quale potrebbe essere il suo ruolo nel caso di una nuova elezione pontificia. Sono tutti aspetti che sono in qualche modo privi di una normazione adesso effettiva, che meriterebbero probabilmente un'attenzione da parte del legislatore. Per me, come per tutti i giuristi, ex facto oritur ius, cioè il diritto nasce dall'urgenza della realtà e dall'emergenza delle questioni. Il diritto non è mai, a parte ovviamente il diritto divino, una realtà immobile ed immutabile. Il diritto umano è una realtà che si trasforma e che risponde alle necessità. Se oggi noi abbiamo appunto un grande prolungamento della vita a seguito dei progressi delle scienze mediche, se noi abbiamo delle situazioni in cui naturalmente anche l'esercizio della potestà del pontefice può essere reso più complesso da tanti determinati fattori, noi dobbiamo anche prevedere delle situazioni in cui dare risposta da un punto di vista giuridico a questa nuova emergenza della realtà. Non c'è nulla di male, il diritto deve essere interpretato come qualcosa di vivo e mai come qualcosa di morto che si trova seppellito dentro i codici.
Mario Prignano, giornalista e storico.
La mia opinione vale fino a un certo punto, posso però ricordare che in effetti ci sono due, tra virgolette, scuole di pensiero. C'è chi dice che la rinuncia del Papa deve essere un fatto assolutamente eccezionale e quindi per questo motivo non deve essere regolamentata, e c'è invece chi dice che potrebbe diventare usuale. Io posso fare una previsione. Allora, intanto è interessante ricordare che il canone 332 del Codice di Diritto Canonico dice, che in latino naturalmente, dice ut contingat, che vuol dire se accade, se succede che il Papa decide di rinunciare. Quindi non dice il Papa può rinunciare, che sarebbe molto più, come dire, lapidario e chiaro. Dice ut contingat, se succede che il Papa rinuncia, non deve ricevere l'autorizzazione da nessuno e così via, e non dice nient'altro. Io non credo che verrà regolamentata, perché credo che questo Papa, Papa Francesco, nonostante abbia accennato più volte al tema senza timore di suscitare scandali, no? Come si sa, perché ne ha parlato più volte, io credo che questo Papa non la regolamenterà. Piuttosto credo di sapere, diciamo così, che questo Papa è in procinto di regolamentare quella che viene definita dai canonisti la cosiddetta sede impedita, che non è la rinuncia, ma è la fine del pontificato prevedibile, prevista nel caso in cui il Papa venga colto da una malattia irreversibile e che lo renda inabile a governare. Un ictus, poniamo. Non esiste al momento questa fattispecie. Io credo che Papa Francesco intenda regolamentare questa. Diciamo che la Chiesa vive nel mondo, non è del mondo, per usare un'espressione, diciamo, coerente con il credo cattolico della Chiesa cattolica, non è del mondo, ma è nel mondo. E quindi, vivendo nel mondo, deve fare i conti con quella che è la realtà in cui è immersa. La realtà in cui è immersa la Chiesa, per esempio, a proposito di quanto accennavo poco fa, la cosiddetta sede impedita, prevede che l'evoluzione, il progresso della scienza medica consenta ai papi, come qualunque altra persona, di vivere più a lungo di quanto succedeva un tempo, ma magari vivere più a lungo e forse però non sempre in condizioni, come posso dire, fisicamente stabili o fisicamente che gli consentano di governare la Chiesa universale. Quindi io penso che la Chiesa farà bene, e credo che lo farà, a regolamentare il caso in cui al Papa venga un colpo, per così dire, lo dico un po' col sorriso. Peraltro ricordo anche che sia Paolo VI che Giovanni Paolo II che Benedetto XVI e che anche Francesco all'inizio dei loro rispettivi pontificati firmarono una lettera in cui si diceva sostanzialmente: se verrò colto da una malattia invalidante permanente, il mio pontificato dovrà essere considerato concluso e la sede vacante. Quindi questo è uno di quei casi in cui, come dire, la realtà in cui ci troviamo condiziona la vita della Chiesa, e io credo che non ci sia assolutamente niente di male, non è né un rischio, né un'opportunità, è un'evidenza. Quindi io credo che sia un bel tema a proposito di una umanizzazione della Chiesa e del suo capo, di cui forse si sente anche il bisogno. Questo pontificato ce lo ha fatto capire in tanti modi, Papa Francesco è molto vicino alle persone, ci si identifica moltissimo, e quindi forse non è una coincidenza il fatto che proprio in questo pontificato il tema, naturalmente preceduto dal gesto clamoroso di Benedetto XVI, se no non ci sarebbe neanche stato, ma secondo me non è un caso che proprio in questo pontificato il tema della rinuncia e quindi dell'umanità della figura del Papa sia emerso in maniera così prepotente. Rinuncia è tema, come dicevo prima, che Papa Francesco non si è mai scandalizzato di tirar fuori e di commentare, cosa che nessun suo predecessore nella storia della Chiesa ha mai fatto, se non dopo aver rinunciato.